Testo tratto dal libro Colui che parla dal fuoco, Sor Josefa Menendez. Conclusione di padre François Charmeau, Servus Jesus. Non spettava a me mettere una conclusione ai mirabili colloqui di Nostro Signore con la piccola sorella coadiutrice della Società del Sacro Cuore. Tuttavia, invitato e in un modo così insistente che non ho potuto sottrarmi ad esprimere i miei sentimenti su questi nuovi inviti della misericordia di Dio, mi si vorrà perdonare se non do qui che la risposta di un povero peccatore. Si avrà il buon senso di prenderla non come il giudizio di un esperto, ma soltanto come testimonianza di gratitudine verso il Cristo che fu vittima del suo amore per noi e verso la società che non ha tenuto per sé sola i più intimi pensieri del cuore di Gesù. La santità di Josefa. A malincuore, sì, ma non senza matura riflessione, ho determinato di lasciare nell'ombra la santità della sposa che Nostro Signore si è misteriosamente associata. I fatti riportati con la più modesta semplicità hanno messo sufficientemente in luce le sue insigni virtù. Mi sembra che in una conclusione sia bene che la creatura privilegiata, la quale del resto avrà la sua gloria in terra come in cielo, sparisca completamente. Lo scopo principale di Gesù non fu di proporla come un esempio e non le ha parlato con tale copia di insegnamenti per attirare su di lei l'attenzione ammiratrice delle folle. Sorella Josefa non fu che una voce. Nulla più. Ella visse unicamente per il messaggio e il messaggio non era affatto per lei. Cristo ha voluto che fosse un niente. Non l'ha mai fatta uscire dal suo nulla, anzi ha lavorato ad annientare ancora più quel nulla nel corso delle sue giornate di luce. Lux lucebat in tenebris. Josefa ha desiderato anzitutto l'oscurità della sua miseria. La si tratti oggi pure come un rifiuto, ella non ne sarà che maggiormente felice. Così il messaggio ha qualche probabilità di giungerci senza alcun velo, come sperava. Non nascondo che sono rimasto, per così dire, abbagliato dalla presenza del Cristo vivente quando, fedele alle istruzioni del Maestro e della sua confidente, ho cercato di dimenticare completamente Josefa Menendez. Subito ho avuto l'evidenza che era proprio Cristo stesso che qui parlava. Non c'era pericolo di ingannarsi. Il discernimento degli spiriti diveniva superfluo. Bastava distinguere la voce di Gesù. L'ho riconosciuta nella sua più limpida chiarezza, quale le anime la percepiscono nelle ore di grazia e soprattutto quale il Vangelo e i Santi ce l'hanno fatta udire nel corso dei secoli. Non è possibile sbagliare. L'accento della voce che ha confidato a sorella Josefa i segreti del cuore misericordioso di Cristo è assolutamente lo stesso di quello del Salvatore del Vangelo e del Dio di amore di tutta l'eternità. Deus caritas est. Dal principio dei secoli Dio ci invita all'amore. Prior dilexit nos. Se la legge vuole che lo amiamo con tutto il nostro cuore, con tutta l'anima nostra, con tutte le nostre forze, Deuteronomio 65, è perché Lui, il primo, ci ha spinti con perseveranza infinita a corrispondere all'amore immenso che Egli aveva per ciascuno di noi. Quante volte ci ha ripetuto che ci teneva cari più di una madre. E forse di ieri quella voce tenera e seducente che ci fa questa folle protesta: tu sei la mia sposa ed io sono il tuo sposo. Voci di gioia e di allegrezza, voci di due innamorati, voci che cantano: lodate il Dio degli eserciti, poiché è buono e la sua misericordia dura in eterno. Geremia 33:11. Quando nostro Signore dice alla piccola sorella coadiutrice che ci ama follemente, noi abbiamo già inteso lo sposo per eccellenza ripeterci queste parole in un linguaggio che tutti gli uomini di carne potevano comprendere. La sua misericordia? Dovremmo sapere da che Dio ci parla che oltrepassa ogni nostra immaginazione. Sì, mio Signore, la terra è piena della tua misericordia. Salmo 118:64. La vostra sacra scrittura trabocca di bontà verso i peccatori. La storia segreta delle anime è il racconto ininterrotto dei vostri perdoni straordinari che nulla ha mai potuto scoraggiare. Di messaggi ancor più eloquenti di quello di Josefa, l'umanità ne ha ricevuti più d'uno, non è vero? Quando i miseri vignaiuoli della casa di Israele si furono sbarazzati dei servi del capo di famiglia, battendone uno, uccidendone un altro, lapidando il terzo, il buon padrone inviò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, e furono trattati allo stesso modo. Allora inviò il proprio figlio, dicendo: rispetteranno mio figlio. Ma quando i vignaiuoli lo videro, dissero tra loro: ecco l'erede. Venite, uccidiamolo e avremo la sua eredità. Ora, che cosa veniva ad annunziare questo figlio diletto? Che Dio era carità, che Dio amava talmente i vignaiuoli fino a dar l'unico figlio. Ed ecco che noi l'abbiamo crocifisso perché non abbiamo capito nulla della sua testimonianza. Ma prima di morire e di comunicarci il suo amore, lo Spirito Santo, che è il legame sostanziale della Santissima Trinità, questo Figlio unico ci ha rivelato le profondità di Dio. Il suo Vangelo è tutto stillante bontà. È da un capo all'altro il Vangelo dei peccatori. È l'esaltazione del pentimento. È la preferenza manifesta e altamente proclamata del pubblicano, del figliol prodigo, della pecorella smarrita, dei malati, dell'adultera e della Maddalena, umiliate e contrite. In questa carta eterna della misericordia, le beatitudini sono solennemente assicurate ai poveri, ai perseguitati, alle vittime dell'ingiustizia, agli infelici che piangono i loro peccati e i loro dolori. Miracoli in gran copia sono prodigati a tutti i mutilati della vita che dal fondo del loro abisso invocano aiuto da Cristo. Si sentono anche grida più strazianti e più profonde di quelle che salivano alle orecchie del Salvatore, poiché Gesù eleva la voce in mezzo alla folla, sulla piazza pubblica, quasi fosse il più mendicante di tutti i mendicanti che hanno fame e sete di felicità e di giustizia. L'ultimo giorno di festa, che era il più solenne, Gesù, in piedi, disse ad alta voce: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Colui che crede in me, dal suo seno, come dice la Scrittura, scaturiranno fonti di acqua viva». Diceva ciò dello Spirito, ossia dell'amore del Padre e del Figlio, che dovevano ricevere quelli che credevano in Lui, poiché lo Spirito Santo non era stato ancora dato, perché Gesù non era stato ancora glorificato. Giovanni 8:37. Egli invita a sé i lavoratori e gli oppressi. Venite a me, tutti voi che siete affaticati e aggravati, e vi darò il riposo. Matteo 11:28. Io sono venuto perché abbiate la vita e che questa sia abbondante. Giovanni 10:10. E prima di spirare sotto i nostri colpi, elevò di nuovo questo grido di angoscia: «Ho sete!». Questa voce, che avrebbe dovuto riempire tutti gli spazi e tutti i tempi e risuonare in fondo a tutti i cuori, ah, da quanto pochi è stata ascoltata come un invito personale. Alcuni hanno detto veramente, non solo con le labbra, ma con la testimonianza della loro vita e della loro morte: «Et nos credidimus caritati», noi abbiamo creduto alla carità. Ma un gran numero di cristiani, e soprattutto la moltitudine dei peccatori, sono stati sordi a questo invito all'amore. Al seguito degli araldi di tutti i tempi, dottori, martiri, confessori, vergini, fanciulli, Josefa Menendez si rivolge a noi con un accento più commovente che mai. Ella è depositaria di un segreto che non è mai stato nascosto né alterato nel corso dei secoli. Ecco il grande fatto attuale che volevo mettere in rilievo. Allorché leggo i suoi intimi colloqui con Cristo, credo ascoltare non solamente le Margherite Marie che l'hanno preceduta, ma altresì i più illustri dottori e i santi più classici, se posso esprimermi così, nella nuova alleanza. Il messaggio di Gesù ci è trasmesso da una religiosa coadiutrice o da Sant'Agostino? Non si potrebbe decidere dal solo suo contenuto, poiché il grande dottore della grazia ci ha parlato con una eloquenza altrettanto pura, benché più opulenta e più infiammata, della bontà e della misericordia di Dio per i peccatori. O immensa tenerezza di Padre, o inestimabile carità, per liberare il servo, hai immolato il figlio. Oh carità, oh tenerezza di padre, chi ha mai inteso simili cose? Chi non sarà meravigliato delle tue viscere di misericordia? Chi non ammirerà la tua bontà? Chi non celebrerà l'eccessiva carità della tua dilezione? Ti amo, mio Dio, ti amo e voglio amarti sempre più. Dammi la grazia di desiderarti e di amarti quanto voglio e quanto debbo. Tu sei l'immenso e dovresti essere amato senza limiti, soprattutto da noi che hai infinitamente amati, senza misura e a cui hai date così grandi e tali prove d'amore. Accenti appassionati, spinti quasi al delirio di uno spirito inebriato dalla grazia, troviamo più che in qualsiasi altro mistico in Sant'Agostino. Se medito le elevazioni di San Bernardo sull'amore divino e il suo commento del Cantico dei Cantici, se leggo le opere più conosciute dei monaci mistici del Medioevo e se subito dopo quella lettura latina apro l'invito all'amore della piccola coadiutrice del Sacro Cuore, non scorgo tra queste pagine così distanziate nel tempo che diversità superficiali, come tra un grande ed una piccola ostia consacrata. Certamente è lo stesso cuore di Gesù che ha amato, cercato, chiamato, perdonato, ricolmato di premure i peccatori più miseri. È Lui, non esito un istante a crederlo, è Lui che continua nei secoli a chiamarci, ad invitarci alla sua tavola, a proporci la intima unione con Lui, la felicità ineffabile di essere le spose del Verbo incarnato. Ne porto un solo esempio su mille. Josefa ci parla con predilezione non soltanto della passione di Gesù in generale, ma specialmente delle cinque piaghe. Ecco quelle piaghe, le dice un giorno Nostro Signore, che furono aperte sulla croce per riscattare il mondo dalla morte eterna e ridonargli la vita. Sono esse che ottengono misericordia e perdono a tante anime che irritano la collera del Padre. Sono esse che d'ora innanzi daranno loro luce, forza e amore. Questa piaga del mio cuore è il vivo vulcano dove voglio che si infiammino le mie anime scelte. Ma Agostino aveva inteso gli stessi inviti. Egli scrive: «Le piaghe di Gesù Cristo sono piene di misericordia, piene di tenerezza, piene di dolcezza e di carità. Hanno forato le sue mani e i suoi piedi ed hanno aperto il suo costato con un colpo di lancia. Mediante questi canali mi è lecito gustare quanto sia soave il Signore mio Dio. Una redenzione abbondante ci è data con queste piaghe di Gesù, nostro Salvatore, una grande copia di dolcezza, la pienezza della grazia e la perfezione delle virtù. Non una volta, ma 100 volte il santo convertito, il dottore della misericordia, invita le anime peccatrici alla fiducia, soprattutto quelle i cui delitti inducono alla disperazione. E quale anima devota non ha letto, almeno una volta, le tenere suppliche di San Bernardo? Nella tua disperazione non dire mai «La mia iniquità è troppo grande perché posso ottenere il perdono». No, davvero, no, davvero. Più grande, al contrario, è la paterna bontà di Dio di ogni iniquità. Quanto a me, con fiducia, prendo ciò che mi manca alle viscere del Signore, perché esse riboccano di misericordia e sono assai ricche di fessure, per cui le sue grazie si espandono. Hanno forato le sue mani e i suoi piedi, hanno aperto il suo costato. Posso, ormai, da quelle ferite estrarre il miele dalla pietra e l'olio dalla roccia durissima, cioè gustare e vedere quanto è soave il Signore. Egli non aveva che pensieri di pace e io non lo sapevo. Quei chiodi gettano grida e gettano grida anche le piaghe. Dio è veramente nel Cristo che riconcilia il mondo con se stesso. Completamente aperto è il santuario di quel cuore al quale ci conducono tutte le piaghe del suo corpo. Completamente aperto è questo grande sacramento dell'amore del Padre. Completamente aperte per l'anima nostra sono le viscere della misericordia del nostro Dio. Non sono esse, queste viscere, a tutti visibili attraverso le ferite? Dove avrebbe potuto maggiormente risplendere, con evidenza, che nelle sue piaghe questa verità che tu, Signore, sei soave e dolce e ricco di misericordia? Nessuno ha maggior pietà di colui che dà la sua vita per gli uomini che meritano la morte e sono condannati a perire. Insomma, il merito mio è la misericordia di Dio. La mia intenzione nel riportare questi bei testi è di ricordare che ne esistono nel tesoro spirituale della Chiesa molti altri, tutti altrettanto commoventi, tutti altrettanto incoraggianti quanto questi di cui oggi ci viene rivelato il segreto. Avevamo preso la triste abitudine di dimenticarli come i morti. Qui rivivono alla nostra memoria. Le confidenze dell'umile sorella Josefa sono letteralmente l'eco di una grande voce divina che in ciascuna epoca, con una pazienza ed una condiscendenza adorabile, vuole nuovamente persuaderci che egli è l'amore, infinitamente liberale e infinitamente disinteressato, l'amore infinitamente misericordioso, l'amore infinitamente impaziente di fare di tutti gli uomini un solo Dio nel Cristo. Gli crederemo, infine? Ma con questo ritorno alla tradizione non mi propongo soltanto di attestare l'indiscutibile autenticità di questo messaggio del cuore di Gesù, non in favore di Josefa, ma contro di noi porto la mia testimonianza. Questa perseveranza del Cristo ha accusa la nostra sordità spirituale, il nostro indurimento, la nostra leggerezza di spirito, la nostra ingratitudine, la nostra tiepidezza, che sono veramente spaventose e che dovrebbero colmarci di stupore. Mediante la sua sposa, il cuore di Gesù geme oggi sulla nostra indifferenza per la centesima volta, come aveva fatto sull'incomprensione dei discepoli di Emmaus. O stolti e duri di cuore a credere tutto quello che i profeti hanno detto. Luca 24:25. Dovremmo esserne profondamente turbati. Non c'è forse da temere che sotto un futile pretesto, sotto pretesto, per esempio, che non bisogna fidarsi troppo delle veggenti né dei vani racconti delle donne, Luca 24:11, sotto pretesto che le rivelazioni private non interessano direttamente la fede e che la immaginazione vi ha sempre maggior parte che non si creda. Sotto pretesto ancora che le apparizioni infernali rendono sospette le visioni celesti. Sotto pretesto, infine, che non si può discernere il vero dal falso nei fenomeni mistici. Non c'è da temere che alcuni di noi esitino a dare una generosa diffusione e una risonanza mondiale alle parole divine che sorella Josefa riferisce? La samaritana corse subito a raccontare ai suoi compatrioti ciò che aveva inteso dal buon maestro, Giovanni 4:28. Maddalena si affrettò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore e che egli le aveva dato un messaggio. Giovanni 20:18. Come potremmo tardare a far conoscere alle anime le investigabili ricchezze del cuore di Gesù? Non scusiamoci dicendo che non c'è nulla di nuovo in queste rivelazioni private, poiché, appunto, perché Cristo ci fa sentire la stessa potente voce di amore e di misericordia da tanti secoli, siamo obbligati, oggi molto più di ieri, a non tollerare che le sue grida siano soffocate dai nostri dubbi e dalle nostre superflue discussioni. Per credere all'amore di Gesù sarà dunque necessario di essere invitati a mettere noi stessi la mano nella ferita del costato aperto dalla lancia? Ascoltiamo piuttosto le parole di Gesù. Beati qui non viderunt et crediderunt. Opportunità e contenuto del messaggio. La forza del messaggio trasmessoci da Josefa non deriva soltanto dalla sua perfetta continuità con l'eterna rivelazione della misericordia infinita del Salvatore. Essa risulta ugualmente dalla sua palese opportunità. Vorrei farlo rilevare una volta di più alle anime che questo libro deve raggiungere. Chi non sarebbe infatti estremamente colpito da una singolare concordanza di pensieri tra il messaggio del cuor di Gesù e la successiva enciclica del Papa Pio XII sul corpo mistico di Cristo, Mystici Corporis Christi? Il messaggio è del 1922-23. L'encilica del 29 giugno 1943. Nel corso di 20 anni che li separano, sono apparse le condanne delle eresie moderne, dovute al Papa Pio XI. La guerra ha incendiato l'universo. Il cardinal Pacelli è stato eletto alla cattedra di Pietro. Sua Santità Pio XII ha ripetutamente condannato gli errori e illuminato la fede dei cristiani. Ora, quello che Cristo fa dire al suo vicario nel 1943 conferma con evidenza i desideri che nell'intimità di un convento il medesimo Cristo aveva manifestato nel 1923 alla sua umile serva. Tra queste due forme di insegnamento trovo un'intesa, un'armonia, una convergenza di vedute che permette di discernerne chiaramente la direzione attuale dello Spirito Santo nella Chiesa Cattolica. Sia che meditiamo le parole trasmesse dall'ignorante religiosa, sia che studiamo la dottrina del Sommo Pontefice, ci sentiamo invitati da ambo le parti a ricostruire una civiltà cristiana in rovina, sopra il fondamento della carità. Mi sembra ci sia là un fatto nuovo che dà al messaggio una capitale importanza. Si tratta di una vera convocazione dei cristiani per una restaurazione più perfetta del mondo. Dio vuole inaugurare un periodo di progresso nello svolgimento del corpo mistico di Cristo. Mi contenterò di segnalare alcuni punti di questa concordanza. 1. Anzitutto, nostro Signore sembra raccomandare la devozione al Sacro Cuore in un modo più insistente che mai. Le rivelazioni di Paré avevano sbaragliate le eresie del timore e particolarmente quelle del calvinismo e del giansenismo. Si sa con quali promesse magnifiche e incomparabili egli aveva cercato di attirare a sé le anime timorose. Certamente la Chiesa ha risposto a poco a questo invito in tutto l'universo. Dopo due secoli di sforzi perseveranti, gli apostoli del Sacro Cuore sono riusciti a fare comprendere, gustare, amare questa devozione che per un tempo assai lungo è passata per una novità sospetta. Tanto è difficile a Gesù farsi amare dagli uomini quanto egli vorrebbe. Oggi il cuore di Gesù viene a dirci che non è ancora soddisfatto delle nostre adorazioni e dei nostri sacrifici troppo limitati. La sua sete non è estinta. Gli occorre invece molto più amore e molta più confidenza. Ecco che ci invita ad amarlo con un accento così appassionato che non si può dubitare che questa devozione gli sia sempre più cara, che la Santissima Trinità vi si compiaccia in modo tutto particolare e che la consideri come il modo più efficace di glorificare Dio e salvare le anime. Ciò che è nuovo nel messaggio è la forza con cui il Cristo insiste sulla rivelazione del suo amore. Nessuno ha mai parlato di ciò che gli stava più a cuore con tanto fuoco quanto oggi Gesù ci parla della sua misericordia. Da ciò bisogna concludere che noi siamo, ahimè, ben poco premurosi di abbeverarci a questa sorgente di vita. Il cristianesimo è ora trascinato in una crisi che rischia di gettare l'umanità intera in una specie di disperazione. Chi ci salverà? Chi può darci la certezza di un trionfo della fede? In queste ore tempestose, il Cristo appare una volta di più ai puri di cuore per dire: rispondete con fiducia agli inviti del mio cuore divino. Di là verrà la salvezza, di là la vittoria. Nella sua enciclica Annum Sacrum del 25 maggio 1899, Leone XIII, ricordando la vittoria insigne e prossima che l'apparizione della croce in cielo annunziava a Costantino, così si esprimeva: oggi un altro simbolo divino, presagio molto felice, appare ai nostri occhi. È il cuore sacratissimo di Gesù, sormontato dalla croce e splendente di un fulgore incomparabile in mezzo alle fiamme. A Lui dobbiamo chiedere la salvezza degli uomini e da Lui dobbiamo sperarla. Anche il Santo Padre Pio XII ci confessa nella sua enciclica che egli constata con gioia i progressi della devozione verso il Sacro Cuore di Gesù e l'ardore che molte anime spiegano nel meditare più profondamente le ricchezze investigabili del Cristo conservate nella Chiesa, poiché in Lui è tutta la nostra speranza. 2. Tuttavia, le epoche trascorse hanno avuto ugualmente i loro travagli. La barca di Pietro è sempre stata sul punto di affondare. Che cosa è dunque accaduto di straordinario ai tempi nostri perché il Salvatore ci inviasse un messaggio inedito? Questo è avvenuto. Gli anni scorsi del secolo in cui viviamo combatterono direttamente la virtù della carità. Avrebbero voluto innalzare un nuovo idolo, non più solamente quello della scienza, ma anche quello della forza. Una propaganda sfrenata ci sforzava di convincere gli uomini che sarebbero stati degli dèi solo per la potenza delle armi, e perciò avrebbero dovuto disprezzare la carità che li paralizza, li deprime, li avvilisce e precipita i popoli e gli individui nella decadenza. Buon per noi che la legge della giungla, richiesta dalla moderna umanità, non è la legge di Dio, poiché sarebbe troppo facile all'Onnipotente cacciare gli uomini da una terra pacifica come ha cacciato i loro progenitori dal paradiso e condannarli a una carneficina o al fuoco eterno. Ma la forza di Dio è nell'amore per gli uomini smarriti. Egli vuol far loro misericordia, perdonarli, renderli felici. Josefa Menendez era incaricata di ripeterlo a loro alla vigilia del disastro in cui siamo così profondamente caduti. Per bocca sua Gesù parla alle anime che non credono più all'amore. Venite a me, abbiate fiducia. Io vi amo, io sono la misericordia. Da parte sua, nella stessa epoca e per le stesse ragioni, facendo eco alla voce del Cristo, il Santo Padre ci ricorda che la carità è il massimo onore e la più alta potenza dell'uomo. Se già nella natura è cosa eccellente l'amore sorgente della vera amicizia, che dire di quell'amore celeste infuso da Dio stesso nelle nostre anime? Dio è carità, e colui che dimora nella carità dimora in Dio e Dio in lui. Giovanni 55:16. Ora questa carità, come per una legge stabilita da Dio, ha per effetto di farlo discendere in uno scambio di amore sopra di noi che l'amiamo, secondo queste parole: se qualcuno mi ama, il mio Padre l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Giovanni 14:23. E solamente così saremo tutti insieme, non soltanto come dei, ma un solo Dio, con Lui, mediante Gesù Cristo. Così vinceremo non soltanto qualche nazione, ma il mondo intero ed anche quello diabolico. Così avremo la forza, non solo quella dei superuomini, ma quella dello Spirito Santo. Nell'ardore di questa fiamma celeste, prosegue il Santo Padre, tanti figli della Chiesa hanno gioito di subire per Cristo gli obbrobri, di affrontare tutto, di vincere tutto fino all'ultimo soffio di vita e all'effusione del sangue. Oh, ammirabile condiscendenza verso di noi della tenerezza divina, disegno inconcepibile dell'immensa carità. Il messaggio viene in un'ora critica ad opporsi alle seduzioni di Satana. Ci invita ad imitare la bontà del Salvatore verso i peccatori, gli infermi, i feriti, i malati, i fanciulli, per i quali il Salvatore ha avuto un particolare amore. Ci ripete l'insegnamento dell'Apostolo, di cui il Santo Padre fa sue le parole: i membri del corpo che sembrano i più deboli sono i più necessari, e quelli che giudichiamo meno onorevoli sono quelli che circondiamo di maggiore onore. Affermazione assai grave, aggiunge Pio XII, che attualmente, coscienti dell'obbligo imperioso che ci incombe, giudichiamo dover ripetere, mentre con profonda afflizione vediamo gli esseri deformi, dementi o colpiti da malattie ereditarie, stimati come un fardello inopportuno per la società. Gesù vuole che la legge della carità regga i rapporti vicendevoli degli uomini come regge quelli degli uomini con Dio. 3. Perciò, nel momento solenne in cui sulle rovine di una società distrutta dalle fondamenta rinasce tra i figli di Dio la speranza di una civiltà più bella, più felice, più solida, era urgente che Cristo venisse a rianimare la nostra fede per mezzo della piccola sorella Josefa. Avevamo bisogno di ascoltare l'invito all'amore per ricordarci che la vera società umana deve essere una gloriosissima società di amore e che tra i popoli deve regnare la fraternità cristiana. Ai problemi internazionali, ai problemi sociali così numerosi, così diversi, così complessi, le soluzioni della giustizia non bastano più. E se sono oscure, inestricabili, fragili, ingannevoli, non c'è che una soluzione che sopprime ogni difficoltà. È la fede nella carità. Si può dire che un solo ostacolo si oppone all'intesa feconda e produttrice di felicità degli operai e dei padroni, delle razze e delle patrie: l'egoismo. E l'egoismo è tanto potente che non può essere vinto se non dall'amore del Cristo mediante l'unione di tutti i membri in un solo corpo, il cui capo è Cristo. L'amore del Divino Sposo, dice Pio XII, in armonia col messaggio del cuore di Gesù, si estende così ampiamente che, senza escludere nessuno, abbraccia nella sua sposa l'intero genere umano. Se il Salvatore ha sparso il suo sangue, è stato per riconciliare con Dio sulla croce tutti gli uomini, fossero anche separati da nazioni e da sangue, e riunirli a sé in un solo corpo. E il Santo Padre non teme di estendere questa carità agli stessi nemici della Chiesa. Il vero amore esige anche che negli altri uomini, non ancora uniti a noi nel corpo della Chiesa, sappiamo riconoscere dei fratelli di Cristo secondo la carne, chiamati come noi all'eterna salvezza. Senza dubbio non mancano persone che, ahimè, oggi soprattutto, vantano orgogliosamente la lotta, l'odio, la gelosia come mezzi per esaltare la forza e la dignità umana. Ma noi, che vediamo con dolore i lamentevoli frutti di questa dottrina, seguiamo il nostro Re Pacifico che ci ha insegnato ad amare non solo quelli che non appartengono alla stessa nazione o alla stessa origine, Luca 6:33-37, ma ad aver cari i nostri stessi nemici, Luca 6:27-35, Matteo 5:44-48. Con l'anima penetrata dalla soave dottrina dell'Apostolo delle genti, celebriamo con lui la lunghezza, la larghezza, l'altezza, la profondità dell'amore di Cristo. Efesini 3:18. Amore che la diversità dei popoli e dei costumi non può spezzare, che l'immensa distesa dell'oceano non può diminuire, che le guerre, infine, intraprese per causa giusta o ingiusta, non possono disgregare. 4. Ma questa carità, che deve riconciliare tutti gli uomini, anche i più furibondi gli uno contro gli altri, non può agire efficacemente che mediante il sangue versato in spirito di riparazione. Uno dei punti essenziali del messaggio, forse il più importante, è l'invito del Sacro Cuore alla collaborazione dolorosa alla sua passione, per completare ciò che manca ai frutti delle sue sofferenze. Per mezzo di Giosefa, Gesù ritorna sempre sulla necessità e sulla potenza della nostra riparazione. Per salvare un'anima occorre soffrire molto, Le anime corrono alla perdizione e il mio sangue per esse è perduto. Ma quelle che mi amano e si immolano come vittime di riparazione attirano la misericordia di Dio. Ecco ciò che salva il mondo. Glorificami per mezzo del mio cuore. Ripara con lui e soddisfa per mezzo di lui alla divina giustizia. Presentalo come vittima d'amore per le anime e in modo speciale per quelle a me consacrate. Vivi con me come io vivo con te. La tua sofferenza sarà la mia e la mia sofferenza la tua. Centinaia di parole simili sono ripetute a Josefa come se questo discorso fosse troppo facile a dimenticarsi. Se si fa attenzione, le parole di Gesù che invitano la piccola vittima ad immolarsi con lui per il riscatto del mondo o per la salvezza di alcuni peccatori di cui il Sacro Cuore sembra averle dato l'incarico, queste parole che ritornano incessantemente nei divini colloqui racchiudono una dottrina capitale, che le anime fervorose non sapranno mai abbastanza meditare e diffondere. Noi non viviamo, non soffriamo, non moriamo per noi. Cristo, nostro capo, ha stabilito tra tutte le membra del suo corpo una solidarietà così stretta e così profonda, una comunicazione così perfetta di preghiere e di meriti, che possiamo, se vogliamo, profittare della redenzione di Gesù e che ogni uomo può, a sua volta, ricever profitto, se lo vuole, dalla sovrabbondanza di misericordia e di grazie che una vittima volontaria, unita all'unica ostia del Calvario, avrà ottenuto per gli altri. Qui si affermano l'originalità e la trascendenza del cristianesimo. Anche il Sommo Pontefice ci insegna la stessa dottrina e ci fa intendere le stesse suppliche pressanti. La sua enciclica sul corpo mistico ci ricorda, dopo quella di Pio XI, Miserentissimus, che la riparazione è un urgente dovere per la salvezza delle nazioni in guerra. Vuole che accettiamo di camminare sulle orme sanguinose del nostro re, che moriamo con lui per vivere con lui, che partecipiamo piamente, anche ogni giorno se è possibile, al sacrificio eucaristico, che soccorriamo le sventure di tanti poveri, che mortifichiamo questo corpo mortale con la penitenza volontaria, insomma, che completiamo ciò che manca alle passioni di Cristo nella nostra carne per il corpo suo che è la Chiesa. Per il corpo suo che è la Chiesa, cioè per tutte le anime peccatrici, per l'uno o l'altra in particolare, poiché non ve n'è alcuna che non possa, per la nostra mutua dipendenza, essere rivivificata, riabilitata, salvata da quelle che per essa soffrono in Gesù Cristo. 5. A questo assillo che dovremmo avere di riparazione si unisce nel messaggio del cuore di Gesù e nell'enciclica sul corpo mistico lo stesso pensiero di un ricorso costante alla Vergine corredentrice. Questa concordanza è impressionante e bisogna considerarla come un fatto molto significativo. Nelle relazioni intime tra nostro Signore Gesù Cristo e la sua sposa, Maria interviene costantemente per consolare Giosefa quando è angustiata, per rassicurarla nei momenti di timore, per prepararla quando si dispone a ricevere Gesù, per dirigerla quando devia, per fortificarla quando è depressa, incoraggiarla quando è preoccupata della propria miseria e citarla alla confidenza se è titubante, aiutarla a seguirla sulla via del Calvario quando è bramosa di compatire e di riparare. Insomma, il messaggio del Sacro Cuore ci dà questa lezione che la parola divina non può fruttificare in un'anima umana che per la mediazione della Santa Vergine e con il suo materno aiuto. In ogni occasione la mediazione di Maria è necessaria. Il Pontefice Pio XII si fa l'eco di questo piano divino. Se abbiamo veramente a cuore, egli dice, la salvezza di tutta la famiglia umana, riscattata col sangue divino, dobbiamo far passare le nostre suppliche per le mani della Vergine Madre. Per molte ragioni possiamo avere piena fiducia nella sua intercessione. Ricordiamoci soprattutto che fu lei che, esente da ogni colpa personale ereditaria, sempre strettamente unita al Figlio, lo presentò sul Golgota all'Eterno Padre, unendovi l'immolazione dei suoi diritti e del suo amore di madre come una novella Eva per tutti i figli di Adamo macchiati della colpa originale. Così, quella che corporalmente era la madre del nostro capo, divenne spiritualmente la madre di tutte le sue membra per un nuovo titolo di sofferenza e di gloria. Il dovere della riparazione diviene molto più facile quando è sostenuto dall'esempio e dalla preghiera della madre di Gesù Cristo. 6. Tutti questi insegnamenti, che le circostanze attuali rendevano così urgenti, i dirigenti e i militanti dell'azione cattolica non avevano forse bisogno di meditarli? Una delle ragioni che decisero Pio XII a pubblicare il 29 giugno 1943 un'enciclica sul corpo mistico, benché la guerra minacciasse di incendiare l'Italia e Roma stessa, era che tra gli stessi fedeli circolavano talvolta delle opinioni inesatte o del tutto errate che trascinavano le menti fuori della sicura via della verità. Da questi sviamenti spirituali devono rifuggire i membri dell'azione cattolica che la sublime dottrina del corpo mistico unisce maggiormente a tutti i cristiani, alla gerarchia ecclesiastica e allo stesso sommo pontefice. I militanti dell'azione cattolica, che si penetreranno profondamente del messaggio del Sacro Cuore, saranno meravigliosamente disposti a comprendere questi errori moderni e le verità dottrinali che l'enciclica ha messo veramente in luce. La devozione, sempre più fiduciosa al cuore misericordioso di Gesù, la convinzione profonda che la carità di Cristo è la sorgente di tutti i beni spirituali, è che non bisogna né contare sui nostri meriti né disperare delle nostre miserie, poiché l'amore divino sfrutta le nostre stesse colpe per l'estensione del suo regno, ma è trattenuto dalle nostre pretese orgogliose. La fede viva nella potenza costruttrice della carità per stabilire tra tutti gli uomini una santa lega di amore, la speranza inconfondibile che un giorno tutto quello che esiste qui in terra e in cielo sarà ricondotto all'unità del corpo mistico, la forza dello Spirito Santo che ci spinge a cooperare con le nostre preghiere, sacrifici, penitenze, mortificazioni, sforzi disinteressati e generosi alla redenzione dell'umanità colpevole, la pietà filiale verso la mediatrice di tutte le grazie, tutti questi sentimenti attinti nella meditazione delle parole del Cristo debbono preservarci ad un tempo dal falso misticismo che invece di umiliare l'uomo e di glorificare Cristo concede all'uomo attributi divini che competono solo al Cristo, dal falso quietismo che lascia solo a Cristo l'opera della salvezza del mondo, escludendo e trascurando la cooperazione dell'uomo, dal razionalismo che ritiene assurdo ciò che sorpassa e domina la forza dello spirito umano, dal naturalismo che fonda la propria fiducia nella forza giuridica e sociale della Chiesa e dell'azione umana e non della divina assistenza dello Spirito Santo, infine da tutti i sistemi che svalutano i mezzi soprannaturali come la preghiera, la confessione, la sofferenza, la carità verso i poveri e che esaltano la potenza dei mezzi di cui l'uomo può disporre senza tener conto della comunione dei santi e di tutti i membri del corpo mistico di Gesù Cristo. Il messaggio contiene dunque l'antidoto degli errori da cui oggi i fedeli, secondo l'avvertimento del pontefice di venerata memoria, sono particolarmente minacciati. La sua opportunità, la sua novità, non appaiono dunque lampanti ai nostri occhi? Tutti quelli che non sono ciechi di fronte ai mali attuali si convinceranno che colui che parla dal fuoco è tutt'altra cosa che una biografia edificante. Esso deve, se non siamo sordi alla voce di Cristo, segnare una data nella storia della spiritualità e dell'apostolato cattolico. Non mi rimane che esporre gli intimi pensieri che il messaggio di sorella Josefa Menendez mi ha suggeriti in rapporto all'avvenire della Società del Sacro Cuore. Quando la Madonna personalmente visitò la cugina Elisabetta, questa non poté trattenersi dal gettare, per così dire, un gran grido: «Exclamavit voce magna!» «Benedetta tu!» disse, «fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo ventre!» E aggiunse quelle parole che furono come il preludio del Magnificat: «Beata colei che ha creduto, poiché si compiranno le cose che le sono state dette da parte del Signore!» Mancherei certo di fede se non credessi con sicurezza che il messaggio inaugura per la Società del Sacro Cuore un'era nuova di santità e di fecondità apostolica. Evidentemente la volontà di Dio, per quanto liberale, non produce i suoi effetti di misericordia che sotto condizione. Anzitutto è necessario che si corrisponda ai desideri suoi con fiducia e generosità totali, se non si vuole mandare a vuoto le più sicure promesse. Ma chi potrebbe esitare a mettere in atto il meglio possibile il programma divino tracciato con tanto amore dallo sposo delle anime e di cui ho cercato di rilevare le linee fondamentali? Chi non amerebbe senza limiti un cuore che si è dato senza limiti? Sì, queste grandi parole scritte a lettere di fuoco nel messaggio. Devozione al Sacro Cuore, carità, bontà, fiducia, abbandono, dono totale, umiltà, compassione, riparazione, salvezza delle anime, mediazione di Maria. Come potrebbero non imprimersi in fondo al cuore di una religiosa del Sacro Cuore? Queste virtù, che sono sempre state le impronte caratteristiche della Santa Madre Maddalena Sofia Barà e della sua famiglia soprannaturale, come non sarebbero ora praticate con un'eroica fedeltà? La missione della Società del Sacro Cuore nella Chiesa e nell'azione cattolica è di intima dipendenza dalla sua fiducia nel cuore di Gesù e per conseguenza dall'importanza che darà al suo messaggio. Gesù Cristo avrebbe potuto rivolgersi alle anime per mezzo di una contemplativa. Ha preferito, per meglio raggiungere il suo scopo, cercare delle collaboratrici in un ordine dedicato all'educazione della gioventù. Nessuno penserà che il caso abbia guidato la sua scelta. Sono persuaso che una dottrina, una morale, una corrente spirituale non possono penetrare profondamente il corpo e l'anima dell'umanità se non quando, per mezzo dell'educazione, le nuove generazioni ne assimilano i fermenti vigorosi. La pasta non viene sollevata che dal fermento. Penso con viva gratitudine alla grazia ricevuta dalla Società del Sacro Cuore di formare delle militanti di azione cattolica e delle madri di famiglia che, in questo secolo di terrore diabolico, in cui le anime sono depresse dal timore ed esaltate dalla presunzione, abbiano una fede incrollabile e vittoriosa nell'amore e nella misericordia di Dio e attingano in questa stessa fede il coraggio di riscattare una moltitudine di anime mediante la loro unione riparatrice con il cuore ferito di Gesù Cristo. Il messaggio è anzitutto affidato a questa società. Possa essa non sminuirne l'importanza attuale, ma farne fruttificare, centuplicare il seme. Padre François Charmeau, Servus Jesus.